L'insostenibile fragilità dell'essere. I giorni sfiniti di Jean Seberg. Originale radiofonico scritto e diretto da Paolo Taggi. Seconda puntata. Dimenticatemi di meno.
L'attrice diafana e sfinita, che vaga per le strade di Parigi, ha 40 anni. Quelli percepiti sono molti di più. È transitata da mille esperienze e quello che ha perso, nel bilancio finale, è più di quello che ha raccolto. Da dove nasce? Quando ha cominciato ad affiorare la sua vulnerabilità? La fragilità di Jean Seberg è stata solo debolezza o almeno in partenza la sua forza? Per rispondere a queste domande abbiamo risalito la sua vita fino agli anni dell'infanzia e dell'adolescenza. Siamo andati nella sua piccola città natale per parlare con gli amici rimasti, con i quali ha condiviso i magici anni 50. Frank, Jennifer, Alice, la cugina Marion. Il suo viaggio dentro un mondo dai confini troppo grandi è iniziato lì. Marshalltown, Iowa, 10 luglio 2019.
Jean era del 1938, come me. I suoi genitori erano amici dei miei. Sua mamma e la mia da ragazze si trovavano al pub e hanno continuato a farlo anche quando siamo cresciuti. Una ordinava birra e l'altra solo Coca-Cola. Avevano visto insieme il loro primo concerto, la Huck Sheffers Band. Quando ci raccontavano della loro gioventù, ci sembrava che dei momenti così belli noi non li avremmo mai vissuti. Invece oggi ripensiamo, anzi, rimpiangiamo anche noi gli anni dell'adolescenza. Deve essere sempre così, credo.
I nonni di Jean erano arrivati dalla Svezia, i miei dall'Italia, da Castelluccio in Umbria. Suo padre i primi tempi faceva consegne, poi aveva lavorato per la linea ferroviaria per i Grandi Laghi, come il mio. Quando ha aperto il drugstore aveva già una famiglia numerosa, e la paura della povertà non l'ha mai lasciato. Anche se gli affari andavano bene, si dava da fare con mille altri lavoretti. I soldi non bastano mai, diceva.
Le nostre famiglie passavano insieme la domenica. Facevamo il picnic e il barbecue. Jeanne a volte spariva e magari ritornava con un gatto spelacchiato o un cane zoppicante. Allargava le braccia e diceva: «Mi ha seguita?» Adorava qualunque animale. Uccellini, cavalli, persino i corvi. Mi ricordo che alle elementari ha vinto un concorso sul tema «Bisogna essere buoni con gli animali». Il primo premio era un cucciolo, ma lei aveva paura di far soffrire di gelosia il suo cane Rusty. E così il cucciolo è rimasto a me. E un giorno se n'è andato dietro un vagabondo e non è più tornato.
Era troppo delicata d'animo, ecco che cosa. A 14 anni si era già iscritta a un'associazione per la difesa dei neri. E suo padre ha cercato di spiegarle che era troppo giovane per certi argomenti, perché non voleva che si facesse dei nemici. Me ne frego del giudizio degli altri, gli ha risposto. Io non credevo alle mie orecchie.
Scriveva delle poesie. Quando ho saputo che venivate a farci delle interviste, sono andato in garage a cercarne una che aveva scritto a 12 anni. L'ho sempre tenuta nell'antologia che conservo nel comodino. per ricordo. Non mi chieda di leggerla adesso. Non mi piace la gente che piange in televisione. La vuole copiare?
È una poesia senza titolo, semplice, ingenua. A 12 anni, Jean Sever scriveva così. Sono andata a passeggiare nel bosco, sotto la pioggia. Sono andata a... Qui il nome della destinazione è illeggibile per via di una goccia che deve aver sciolto l'inchiostro. E mentre camminavo, ho visto che tutto era grande e bello. Tutti partiti. Insetti, orme immense, i riflessi dell'acqua. E mi sono così emozionata per la gratitudine che ho abbassato la testa per piangere. Negli anni d'oro del cinema, appena terminata la guerra, a Marshalltown c'erano 4 sale. Quando Jeanne è diventata adolescente, ne era rimasta una, l'Orpheum, sulla Main Street. Lì ha visto il suo primo film, The Man, Il mio corpo ti appartiene. Era stata sua cugina Marion, che lavorava al Pilgrim Hotel, a convincerla. Era rimasta incantata dal protagonista che campeggiava sulle locandine. Era un esordiente, si chiamava Marlon Brando.
L'avrei rivisto 10 volte quel film. Era bellissimo Brando, è così bravo. A Jean era rimasta impressa più la storia. C'è un ragazzo rimasto mutilato per la guerra che lotta per avere una vita normale. E la fidanzata fa di tutto per aiutarlo. L'amore. A quell'età eravamo tutte romantiche. Jean si è convinta che anche con i film si poteva fare del bene agli altri. E quella sera stessa mi ha detto che voleva diventare un'attrice. Gli altri amici hanno cominciato a chiederle se ci credeva davvero. E lei rispondeva sempre allo stesso modo. Sì, a qualunque costo.
Quel film è stato un vero colpo di fulmine, come si dice. Noi ragazzi della sua età ci trovavamo ai giardini. Passeggiavamo intorno al bowling. Allora non c'era ancora il monumento, quel grande birillo che domina la città. Andavamo al Taylor Made Right a mangiare un hamburger e lei stava chiusa in casa. Sempre con i libri che trovava alla biblioteca sulla recitazione.
Secondo me la passione l'aveva anche da prima. Recitare ce l'aveva nel sangue. Da bambini, un'estate, ci ha letto per 3 pomeriggi Il piccolo principe. Poi quando siamo cresciuti ci pagava per ascoltarla. Ogni capitolo un gingerbread in premio. Ah, era bravissima a fare cocktail.
A 15 anni ha recitato in una commedia su Giovanna d'Arco. È stata molto brava. E pensare che adesso recito anch'io, si fa per dire, nella compagnia di qui. Abbiamo ancora in cartellone la commedia dove ha recitato Jean, prima ancora di Santa Giovanna. Si intitola La Ville. È la storia di una ragazza di provincia che capisce qualcosa della vita solo dopo la morte. Io sono la sostituta della protagonista, che ha una salute di ferro. Ma tornando a Jean, tutto è successo in estate. Eravamo in vacanza a Cape May con un'altra cugina e il suo fratello preferito, quello che poi morirà in un incidente stradale. Nell'intervallo di un film abbiamo visto un annuncio. Diceva che un grande regista di Hollywood cercava una giovane attrice per la parte di Santa Giovanna. La moglie di un uomo d'affari importante di qui, la signora Fisher, si è ricordata di averla vista in teatro in città. E così l'ha aiutata a scrivere la lettera per candidarsi. Ci ha provato, ma non ci credeva, secondo me.
Aveva interpretato Giovanna d'Arco, sia pure in un teatrino sperduto di una cittadina invisibile dell'Iowa. Una famiglia del posto aveva legami con Hollywood. 2 coincidenze. ne incontreremo moltissime, più significative e sorprendenti nel nostro percorso. Quello che accade subito dopo è inatteso e fulmineo, come una fiaba che comincia dal finale.
Good morning.
Good morning.
What's your name?
My name is Jean Seberg.
Where were you born?
In Marshalltown, Iowa.
When?
November 13th, 1938.
That makes you what age?
17 and 11 months.
And do you want to be an actress?
Very badly.
Jean Seberg ha raccontato spesso quei minuti che le hanno cambiato, in bene e in male, la vita intera. In questo montaggio, che raccoglie frammenti di interviste e dichiarazioni rilasciate in tempi diversi, è lei stessa a ricordare quell'esperienza.
Il tempo di dire tre parole e Preminger ha sospeso i provini. Si è girato verso la truppa e ha gridato: «Jean è entrata, fate uscire le altre!» Pochi minuti dopo era pronto il contratto. $250 alla settimana. Mio padre li ha depositati puntualmente alla cassa di risparmio.
La notizia che Preminger aveva trovato la Santa Giovanna che cercava è rimbalzata per il mondo. Il direttore di Life Magazine aveva addirittura pensato di dedicarle la copertina. Tutti volevano sapere chi era la ragazzina arrivata da una cittadina sconosciuta che aveva stregato il maestro. E perché? Intanto sul set, per Jean, come per Jeanne d'Arc, cominciava il calvario.
La seconda volta che mi ha incontrata, Preminger sembrava già pentito di avermi scelta. Mi ha chiesto, seccato, dove hai lasciato la ragazza che ho scelto? Tu sei un'altra. Mi sono portata dietro questa domanda per sempre. Restano le bruciature, queste, sulle mani, sul fianco. Sono le mie piccole cicatrici. Niente rispetto all'eroina che interpretavo. Non fanno neanche male. Quelle che bruciano davvero sono sotto traccia. Si spostano, riaffiorano. Non se ne andranno più. L'armatura pesava 13 kg e la indossavo per ore. Era la mia camicia di forza. Ma il martirio è stato dentro. Tutto quanto di bello è arrivato dopo. Non avrebbe mai potuto cancellare le sofferenze su quel set. Ero sola contro il mostro. Preminger non ha mai saputo dirmi cosa avevo perso ai suoi occhi. Mi detestava. Ha cominciato a ferirmi, a farmi pagare il fatto di essere lì, non all'altezza delle sue attese. Al momento del primo Chuck mi è arrivato un messaggio di auguri di Ingrid Bergman, la Giovanna d'Arco più famosa. Lui l'ha presa molto male. Preminger si sentiva Jeanne d'Arc. Sul set c'era posto per una sola star. Lui. Io ero solo la sua controfigura femminile. È stato sempre più crudele. Eppure gli devo tutto.
Della parte oscura e violenta della favola, a Marshalltown non era arrivato niente. E forse era giusto così. Jean voleva proteggere soprattutto la serenità della sua semplice famiglia.
Il giorno della prima del film abbiamo fatto una festa come per l'Independence Day. È passata dai nostri 10 isolati al mondo intero in un attimo. Non deve essere stato facile per lei. Ripensandoci ora, non la invidio.
Durante le riprese di Saint-Jean accade un incidente particolarmente significativo. Preminger avrebbe voluto che la notizia rimanesse segreta, o forse era tutto calcolato per creare ancora più attesa. Nel corso della scena clou, quando la giovanissima eroina sale sul trono, delle scintille raggiungono Jean. Un membro della troupe nota lo sguardo atterrito dell'attrice e la strappa in tempo dalle fiamme. Preminger dichiarerà in seguito di non essersi accorto di nulla, aggiungendo una frase ambigua. la reazione dei presenti è stata fantastica. La Seberg porterà i segni di quel drammatico momento per sempre, bruciature sul ventre e sulle mani. Tempo dopo commenterà così:
la vera Giovanna d'Arco è stata bruciata 3 volte perché non rimanesse niente di niente di lei. Io me la sono cavata così, con poco, 2 o 3 bruciature. Il film è stato un flop trionfale. Come può andare avanti una carriera iniziata con un colossale fallimento? Non avevo neanche 20 anni. La parte più entusiasmante della mia vita l'avevo già vissuta. Ma allora non potevo saperlo.
New York Herald Tribune.
Riprenditelo, non c'è l'oroscopo.
Che cos'è l'oroscopo?
L'oroscopo è l'avvenire. Voglio conoscere l'avvenire, tu no?
Anch'io. New York Herald Tribune.
Già, il futuro. Jean Seberg ha cominciato a pensarci quando non ci ha creduto più. Aveva poco più di 20 anni. Aveva raggiunto la vetta. Poteva solo stare attenta a non precipitare. Ci ha pensato spesso al futuro, nei suoi giorni feriti. Parigi, 3 agosto 1979. Settimo arrondissement. Le 6 del mattino.
Mi sono permessa di prendere una sedia. Non sono una cliente abituale, ma è come se lo fossi.
Oh, non si preoccupi, signora, ci mancherebbe. Comunque, apriamo tra poco. Giusto il tempo di accendere la macchina del caffè e di preparare i tavolini. Tra poco si sveglieranno tutti qui. Le porto qualcosa?
No, grazie, devo andare via subito. Sono in ritardo. Aspettavo lei.
Me?
Sì, insomma, qualcuno che aprisse. Le posso chiedere un favore?
Ah, certo.
Tra poco arriverà il signor Gary.
Alle 8 in punto.
Lo so. Ecco, gli può dare per favore questa busta?
Certo. Da parte di chi?
Non importa. Lui capirà.
Eccomi. Quanta gente questa mattina. Quando puoi, il solito. Mi metto qui perché ho paura che piova. Do un'occhiata ai giornali.
Un attimo e sono da lei.
Non ho fretta. Stamattina ho già scritto 5 pagine. Il giscardismo è la nuova destra. Tout court. La guerra civile greca sarebbe nata da un accordo Stalin-Churchill. Qualcosa di più leggero. Vediamo un po' la cultura.
Ecco il suo caffè e il bicchiere d'acqua minerale a temperatura ambiente. E
niente zucchero. Lo dovresti sapere. Quanti anni sono che ci conosciamo?
10 più o meno. Le ho mai offerto dello zucchero?
La prima volta.
Appunto.
Allora, cos'è cambiato stamattina?
Niente. Ero concentrato su un pensiero. È passata 2 ore fa una bella signora. Non vorrei sbagliarmi, ma l'ho vista con lei qualche volta in zona. Mi ha consegnato questa busta. Ha detto che lei avrebbe capito.
Lasciala pure lì sull'altra sedia. Dopo la leggerò. Grazie. Ciao, emigré. Il fatto che non ti chiami Romain o addirittura Gary vuol dire che mi sono calmata. Scusami per questi giorni in cui ti do altri pensieri. Sono sempre stata troppo istintiva. Non cambierò a 40 anni, non credi? Ti lascio qualche pensiero che mi è venuto in mente girovagando per Parigi. La notte non è stata calma, come puoi immaginare. Immagino che avrai aspettato per aprire la busta di essere arrivato alla tua scrivania, dove ti senti protetto da tutto. Il metodo, prima di tutto. Io sarei morta di curiosità. Credo che l'avrei aperta prima di pranzo, perché in qualche modo ieri al telefono ti ho fatto paura. Non sono rimasto ad aspettarti per un motivo molto semplice. Incontrarci adesso potrebbe cambiare i miei piani. Alla fine tu sei più forte di me. Così ho lasciato questo messaggio in mani sicure. Queste poche righe sono una specie di introduzione o di prefazione. Nei tuoi libri non le hai mai volute. Serve a spiegarti le regole che mi sono data. Pochissime telefonate, qualche messaggio scritto che ti arriverà in vari modi. Ti lascerò i miei pensieri sparsi di questi giorni strani. Quello che mi verrà in mente, qualche traccia di quello che farò. Se fossimo dentro un tuo romanzo, ci incontreremo di sicuro. Nella vita quasi sicuramente no. L'hai scritto tu. La vita è importante per quello che fa. Adesso che sei arrivato in fondo a questo foglio, apri pure la seconda busta. Ti ho registrato un messaggio in cassetta. Volevo che fosse la mia voce a parlarti. The sky is erupting. I must go where it's quiet.
È quasi luna di notte. Ho guidato contromano intorno all'Arc de Triomphe, come Lydia nel film. Ho fatto tante follie, con la tua Jaguar e anche con la prima due cavalli, e con le macchine di tutti gli uomini di cui ho dimenticato i nomi. La corsa di questa notte è stata più folle, e senza neppure un motivo. Una specie di corrida in auto. Volevo sfiorare il pericolo, schivarlo all'ultimo momento. È andata bene, sono stata fortunata. Solo quando sono arrivata all'altezza di George Sank ho pensato a quello che avevo fatto, al pericolo che ho scampato, e mi sono sentita mancare. Succede sempre così, mi hanno detto, che la paura viene dopo. Io ho paura di quello che mi è successo finora più di quanto non l'abbia del futuro. Il futuro si può sempre interrompere con un click, non credi? Il passato rimane. Mi sono messa a camminare come quando vendevo il New York Tribune, fino all'ultimo respiro. Avevo un pacco di giornali vecchi in macchina e li ho fatti volare via. Volare, sono caduti uno dopo l'altro. Ho lasciato una scia. New York Herald Tribune! New York Herald Tribune! Poi ho camminato mettendo il tallone di un piede davanti alla punta dell'altro, senza lasciare neppure un millimetro di spazio, proprio come nel film di Godard. I pochi che erano in giro a quell'ora mi hanno guardato con curiosità, diffidenza, compassione. Qualcuno mi deve aver offerto mezzo franco. Uno spazzino che stava raccogliendo carte di caramelle e mozziconi di sigarette mi ha insultata da lontano. Naturalmente nessuno mi ha riconosciuta. Non si può riconoscere qualcuno che non si è mai visto. Non in questo stato. Sono passata anche sotto casa tua, a Rue du Bac, prima di lasciarti questa. Guardando la tua finestra aperta ho pensato che lì non è mai stata casa mia, anche se da quando me ne sono andata ne sento la mancanza. A un certo punto si è accesa la luce, poi si è spenta di nuovo. Mi sono nascosta dietro un furgone della Vache qui Rie, perché ho pensato che ti saresti affacciato. Se si fosse affacciata una donna, avrei fatto una scena isterica. Invece a un certo punto qualcuno... Tu... ha chiuso la finestra e me ne sono andata all'Île Saint-Louis. Prima di conoscerti ci andavo ad ascoltare dal vivo le poesie di Corso e Ginsberg. Le detestavo. Andavo a respirare la loro libertà. Sopportavo 2 ore di pessime poesie per ubriacarmi dopo con loro.
Te l'avevo raccontato.
Guarda caso, Lydia abita proprio lì, a Lille. Tu non dimentichi niente. Costruisci i tuoi puzzle con le tessere degli altri. Se ti accuso, non farci caso. Al contrario di te, io non ricordo niente di quello che ho fatto, detto, pensato un attimo prima. Oggi camminerò per le strade dei miei film e della nostra storia. Sfoglierò qualche tuo libro dai bookinist più soli. Ieri, passando vicino al Café Dupont, ho provato persino a entrare per vedere se trovavo un copione improvvisato per passare la giornata. Capiterà di incontrarci decine di volte, senza che succeda davvero. Uno di questi giorni andrò al Muet, prenderò posto al tuo solito tavolo e dirò che ti sto aspettando. Ma non ci contare. Non ci conto neanch'io.
Buongiorno, è la segreteria particolare del sindaco. Come posso esserle utile?
Buongiorno, Marguerite. Sono Romain Garry.
Buongiorno, eccellenza. Come sta?
Bene, grazie. Volevo chiederle, in questi giorni Jacques è a Parigi?
No, il sindaco Chirac è ancora ad Arles. Lo può trovare al solito hotel.
Non lo voglio disturbare. Gli dica che l'ho cercato per un saluto. Quando rientra?
Credo tra 2-3 giorni. È sicuro che non è urgente? Io lo devo sentire tra poco. Gli dico di chiamarla?
No. Anzi, mi faccia un favore. Non gli dica niente. Lo cercherò io con calma nei prossimi giorni.
Come vuole. Buona giornata.
Buona giornata a lei.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone.
Saint Jeanne d'Arc. Allora, film come quello si definivano colossal. Gli ingredienti per un successo planetario c'erano tutti. Un maestro del cinema, una storia popolare, conosciuta e affascinante, grandi mezzi economici, una giovane star scelta con una spettacolare selezione. Invece, il clamore dell'insuccesso è stato direttamente proporzionale alle attese deluse. Il protagonista maschile non uscirà di casa per settimane.
Of silence.
Le critiche hanno fatto più male delle fiamme. Eppure Preminger, tra lo stupore di tutti, l'ha subito richiamata sul set per interpretare un'inquieta e ambigua 17enne. Cécile, protagonista di Bonjour Tristesse, tratto dal bestseller di un'altra anima fragile e inquieta, Françoise Sagan. A distanza di molti anni, nel corso del Festival di Cannes, Jeanne ha ricordato così quell'esperienza.
Mi è sempre sembrata onorevole la tristezza. Per questo ho accettato di girare quel film, nonostante avessi il terrore di Preminger. Ero incredula. Mi aveva rivoluto sul set. Anzi, mi ha imposta. La Sagan all'inizio non mi voleva. Pensava che sarei entrata in conflitto con il suo personaggio. Ci hanno fatte incontrare. Lei era già celebre, aveva venduto milioni di copie. Mi ha colpito la pettinatura a caschetto, come la mia. I capelli erano più folti, forti e ondulati. Lo sguardo più determinato del mio. Vedendo le bruciature che ho sulle mani, ha pensato che avevo sofferto in passato. Ha visto in me l'adolescente problematica che non sono mai stata. In pratica, la versione vissuta della protagonista del romanzo, Cécile. E si è convinta, perché avrei dovuto toglierle l'illusione. In realtà, per fortuna, ho avuto una famiglia normale. Non ho mai desiderato mio padre. Non avrei mai avuto il coraggio di chiamarlo per nome, come fa Cécile. Ricordo il tempo delle riprese come un momento allegro, spensierato. Mi sentivo viva. Giravo con una Renault 2 cavalli, leggevo Faulkner, Hemingway e soprattutto Nerval. Tutto era ancora da scoprire.
In quell'anno, Seberg conosce François Moreuil, giovane e brillante avvocato. Ci ha dedicato un pomeriggio per raccontarci la sua versione di quel periodo.
Tutto nella mia vita fino ad allora mi poneva di stare lontano da Jean. L'ambiente in cui ero cresciuto, l'educazione che avevo ricevuto, il mio stato sociale, la carriera di avvocato che avevo scelto inizialmente. E il suo misterioso richiamo è stato più forte di tutto. Ci siamo sposati il 5 ottobre 1958, anniversario di nozze dei miei genitori. Lei aveva 20 anni, io 24. Fin dal primo giorno non è stato semplice. La salivano paure improvvise. Vedeva arrivare l'orco che l'aveva ferita a morte, Preminger. L'aveva trascinata dentro una fiaba perversa dove era regina agli occhi degli altri e Cenerentola dentro di sé. Si chiedeva continuamente chi sono veramente. E io non avevo risposte. Non le cercava davvero. Non in me, comunque. Pretendeva condivisione e costruiva muri. Ho saputo dopo che mi ha sempre tradito. Mentre pensavamo al matrimonio, ho avuto un flirt con Dennis Hooper. Era arrivata troppo presto al successo. A quell'età tutto sembra superabile. Ma tutto diventava velocemente finzione. Un giorno una giornalista di Harper Bazaar mi ha chiesto di fingere di tagliare i capelli per un servizio fotografico in esclusiva. È solo un esempio. Quando Godard le ha proposto di essere la protagonista di Fino all'ultimo respiro, sono stato io a curare i rapporti con la Columbia. Lei aveva un lungo contratto in esclusiva. Ho firmato la mia condanna. L'hanno richiamata agli studios. Lì è entrata in scena Gary.
Come faremo a vivere?
Vivremo.
Tu forse, in due no.
Jardin de Missions Étrangères, 3 settembre 1979, ore 14.
Eccola. Sono sicura che l'avrà trovata la persona giusta. Se per caso non sei Mathieu e non studi cinema, questa busta non è per te. Lasciala lì. Grazie, Jeanne. Ciao, Mathieu. Sapevo che saresti venuto. E anche l'ora. Ho appoggiato sulla panchina il pacchetto che hai tra le mani un attimo fa. Ero nascosta dietro un albero. A proposito, che alberi sono questi? E ho aggiunto due righe al volo a questo post-it. Poi l'ho appoggiato sulla nostra panchina. All'ultimo momento. Per evitare che qualche curioso la prendesse. La gente è tornata dalle vacanze. E il giardino è di nuovo affollato. So che ci sei venuto ogni giorno, da quando ci siamo incontrati per caso. Tu non mi hai mai vista, ma sono venuta anch'io altre volte. Solo che non avevo niente da dire. Mi ha fatto piacere sapere che qualcuno mi aspettava. Sarai un uomo fedele e affidabile. Il compito che ti affido è semplice e molto, molto importante per me. Anche adesso non mi vedi. Ma io sì. Se avrai preso il pacchetto, me ne sarò già andata senza lasciare tracce, perché il mio scopo sarà stato raggiunto. Ecco, ti spiego cosa ho bisogno da te. È il favore che mi hai promesso, in cambio dell'intervista a te e Virginie. A proposito, com'era? L'hai riascoltata? Ho detto cose assurde o troppo sdolcinate? O semplicemente incomprensibili. Per me è stato piacevole, ma se potete, non mandatela in onda. Non è un ordine, solo un invito. Allora, ecco il compito che ti affido.
Ecco il compito che ti affido.
Porta per favore,
la busta che hai in mano a Roman Gary.
Ti ricordi che ti ho fatto,
vedere dove si trova il suo appartamento l'altro giorno? Sono 50 metri, non di più. Dalle 15 trovi Gustav, il portiere. Lui non apre a nessuno. Saluta Gustav e digli che devi consegnare un messaggio importante da parte mia. Non lasciarlo nelle sue mani, è troppo curioso. Sa come aprire e chiudere le lettere senza farsi scoprire. Digli che deve lasciarti passare. Mi raccomando, vacci subito. Non dimenticarti. Ci conto. Ti volevo dire che Virginie è una ragazza adorabile. Pensaci. Sareste una bellissima coppia. Io me ne intendo degli amori degli altri. Se non ci rivedremo più, non vi chiedo di ricordarmi. Dimenticatemi di meno.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude.
Rue de Bac, 3 settembre 1979, ore 15:15.
Elle m'a suivi ça et là.
Arrivo! Buongiorno, ci conosciamo?
No, signore. Cioè, io so chi è lei. È uno scrittore famoso.
Se il portiere l'ha lasciata passare, deve essere una persona importante anche lei, nonostante la giovane età. I pacchi di solito me li conserva lui. È un ex aviatore del mio reparto. Mi è riconoscente per qualcosa che è successo in guerra ed è persino troppo protettivo nei confronti della mia solitudine. Forse spera che un giorno lo metta in un mio libro. Lo farò, prima che sia troppo tardi.
Mi ha fatto salire senza problemi. Gli ho detto che era da parte della signora Seber.
Jeanne, quando l'ha vista?
Non l'ho vista. Mi ha lasciato questo pacchetto con un messaggio su una panchina qui, cioè al Jardin des Missions Étrangères.
Sta scherzando con me, ragazzo?
No, non me lo permetterei mai.
Jeanne non sa neppure che lì c'è un giardino, eppure ha vissuto qui 20 anni ed è molto diffidente con gli estranei, senza offesa. Quando l'avresti vista?
15 giorni fa circa. Io studio cinema. Abbiamo parlato un po'.
Jeanne non se ne intende di rugby o di astrofisica. Forse tu sì. Magari sei uno studente di botanica.
No, no. Ecco, la signora sapeva che sarei tornato lì su quella panchina. Era una specie di promessa. Credo che ci tenesse molto a questa busta. Deve essere una cosa molto importante.
Caldo, vero? A quest'ora non bisogna neppure uscire sul pianerottolo se si vuole sopravvivere ed essere presentabili. A proposito, vuoi entrare? Ho il frigo limonata e menta. La mia governante la fa buonissima, è questione di dosi e nient'altro.
No, grazie. Non voglio disturbarla oltre.
Dimmi la verità. Non ti sembra che siamo finiti dentro un poliziesco? Certo, la situazione è molto strana. Sarebbe un buon soggetto per un romanzo se non fosse maledettamente vero che Jeanne è sparita. Insomma, lasciami questa busta. Se dovessi avere qualche notizia, qualche indizio o segnale di lei, ti prego di chiamarmi. Questo è il mio numero di telefono.
La ringrazio. Mi scusi ancora per il disturbo.
Grazie a lei. Buona giornata. Mi devi dire ancora qualcosa?
Ecco, non so. La signora Seber ha lasciato sul pacchetto un post-it. Il finale mi ha un po' colpito.
Lo posso leggere?
Certo. Dovrebbe essere qui. Eccolo.
Non credo che ci rivedremo più. Dimenticatemi di meno. Drammatica, come sempre. Trova sempre il modo di attirare l'attenzione e l'apprensione degli altri. Sai, è difficile aiutare qualcuno che non vuole essere aiutato eppure lo desidera. Se avessi bisogno di parlarti?
Mathieu.
Mathieu, sì. Come ti trovo?
Le lascio il numero di casa. Abito con i miei genitori. Eccolo.
Buona fortuna. Ne abbiamo bisogno.
Je n'ai pas peur de la route. Faudrait voir, faut qu'on y goûte. Des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera.
Non è un caso se ti ho fatto portare questo nuovo messaggio dal ragazzo che avrai appena ringraziato, stringendogli la mano con eleganza. Immagino che sia scappato via senza aggiungere una parola, che avrai faticato a guardarlo negli occhi. Non è un fattorino, né l'ennesimo ragazzino che ho provato a mettere in difficoltà.
Hai mai baciato una donna? Mai? Perché non vuoi provare? Senti com'è dolce. La mia bocca. Su, prova. Vieni. Baciami. Hai paura? Io ti posso aiutare. Guardami. Devi guardarmi. Non dirò niente ad Alex. Non gli dirò niente. Dammi la mano. Fa qualcosa. Vattene! Via! Via!
Si la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours.
È uno studente, molto delicato e per bene, trasparente. Spero che nostro figlio gli assomiglierà quando avrà la sua età. L'ho conosciuto ai giardini qui di fronte, una quindicina di giorni fa. I tuoi amici ti avranno detto che ogni tanto mi aggiro ancora per il quartiere. L'abitudine. Sa un sacco di cose sul cinema. Lo sapevi che Boris Vian è morto al Murbeuf, quando dentro la sala c'era ancora la spiaggia? Era andato all'anteprima di un film ispirato a un suo racconto, ma aveva tolto il suo nome perché non lo convinceva. È morto di rabbia. Tu non hai firmato il film di Gavras, come se non ti riguardasse. So che ti sei fatto da parte, me lo ha detto lui. Ti racconto com'è andata.
Tu disparerà.
Buongiorno. Intanto la ringrazio per essere venuta lei sin qui. In questi giorni non riesco a lasciare la mia tana. Come vede è più di un ufficio, c'è il mondo qui dentro. Lei sa come vanno le cose quando si prepara un film.
La controscarpa è così affascinante. Si sta in una città per tanto tempo e se ne vive sempre solo una piccola parte. Saranno anni che non venivo qui.
Per questo bisogna traslocare spesso. Io ho vissuto proprio lì di fronte fino al mese scorso, in Rue Mouffetard. Ora è rimasto solo questo ufficio. Ultimamente, quando mi sveglio al mattino, ho bisogno di avere davanti più spazio. Al Bois de Boulogne c'è più orizzonte.
Ho girato due film agli studi di Billancourt.
È ancora un mondo a parte. Ieri dei bambini disegnavano con i gessetti il gioco del mondo. Per fortuna succedono ancora cose così.
Anch'io sto pensando di trasferirmi. L'idea del trasloco mi terrorizza, ma lo devo fare. Dopo 20 anni a Rue du Bac non è facile cambiare tutto. Continuo a rimandare. Odio gli spostamenti. Invecchio.
Chiamo il bar. Che cosa le ordino?
Una Perrier Rondelle, grazie. Ma una gran sete.
Buongiorno, sono Costantinos. Mi porta per favore una Perrier Rondelle e un perroquet? Lascio aperta la porta. Dica a Serge che entri senza suonare.
Grazie di avermi dato l'appuntamento subito.
È un piacere rivederla. Direi anche un dovere. Facciamo parte della stessa storia, quella del cinema. Ho molto amato i suoi film. Lei è un'attrice davvero particolare.
La ringrazio di non aver esagerato con gli aggettivi di circostanza.
C'è chi continua ad adularmi per abitudine e chi mi considera lo scarto lancinante di Hollywood.
Non ho capito.
Niente, mi scusi. Quanto alla storia del cinema, se chiedessimo a tutte le persone che camminano qui fuori in questo momento, scommetto che il più conosciuto sarebbe lei.
Frequento questo quartiere da quando ho lasciato la Grecia. Qui mi sento meno straniero.
Lei ha capito perfettamente cosa voglio dire. Sono una pettinatura passata di moda.
Non la facevo così ottimista.
Facciamo realista?
Noi non possiamo definirci amici. L'amicizia è una cosa molto seria. Ma ci siamo incrociati diverse volte e ne ho sempre conservato impressioni piacevoli. Mi ricordo in particolare una cena per il compleanno di Truffaut.
Era Boufflanger alla Bastille. Me lo ricordo. Ma per questo mi sono permessa...
Buongiorno. Buongiorno.
Posso appoggiare qui?
Prego.
Ecco, fatto.
Quanto devo?
Sono 5 franchi e 50.
Ecco, tieni pure il resto, Serge.
Ma sono 20 franchi.
E valgono anche per la prossima volta.
Grazie, grazie infinite. Buona giornata, arrivederci.
No, stavo dicendo che proprio visto che ci eravamo conosciuti a quella cena mi sono permessa di venire qui.
Ma è un piacere rivederla.
Sarebbe questo il perché?
Pastis, ghiaccio e sciroppo di menta. Molto semplice.
Ah, si chiama così per il colore. I pappagalli ara sono verdi e gialli.
Anche azzurri e gialli. Comunque quelli verdi hanno un po' di azzurro e quelli azzurri un po' di verde. Peccato che nel bicchiere i colori si fondano insieme. È molto buono. La specialità della casa. Lo bevono i vecchi del quartiere. E io.
Una volta ero brava a fare i cocktail. Ne ho inventati tanti. Improvvisavo e non riuscivo mai a rifarli uguali.
Vuole provare il Ruru? Pastis e fragola.
No, grazie, no. Vengo subito al dunque. So che sta preparando un film da chiaro di donna.
È così. Abbiamo chiuso ieri la sceneggiatura definitiva.
Ecco. Volevo chiederle se per caso ci sarebbe una parte o comunque una possibilità di lavoro per mio marito. È un ragazzo giovane, straniero. Si sente un po' emarginato. È tunisino.
Di che cosa si occupa?
Diciamo di pubbliche relazioni. È molto giovane.
Anche lei lo è.
Voglio dire, molto più di me.
L'importante è che sia bravo e affidabile. Lo sarà sicuramente. Ne parlerò con la produzione. In un set ci sono così tante cose da fare. Poi mi dai i suoi riferimenti, Lei non sa mentire, Jean. Non è venuta solo per raccomandare un amico. O sbaglio?
È così evidente.
Le cose a cui teniamo non le mandiamo mai in avanscoperta. Sarebbero le prime a cadere sotto i colpi del destino.
Riguarda Chiaro di Donna, ovviamente. Perché l'ha scelto?
Perché viviamo di segnali e di coincidenze. È così che comincia il romanzo, da un incontro-scontro. Due esseri allo sbando che si sostengono contro la solitudine e la vita sta a guardare. Ognuno dei due è l'esatta metà che aveva bisogno per superare almeno una notte. Come in un puzzle, nessuna tessera è intercambiabile. Avevano bisogno l'uno dell'altro per superare quella notte. Solo loro due avrebbero potuto capirsi. E si incontrano davvero. Era destino.
O letteratura.
Sa cosa dice il mio co-sceneggiatore, Milan Kundera? Che il quotidiano, il prevedibile, lo scontato, le normali conseguenze del rapporto causa-effetto sono muti. Solo il caso ci parla. Conosce Kundera?
Me ne ha parlato bene il mio ex marito.
Romain?
Sì, certo. Mi rendo conto che ne ho collezionati un po'.
Kundera è uno scrittore sottovalutato, ma non lo sarà per molto. Il Valzer degli addii è davvero un romanzo notevole. Anche Il tempo tra cane e lupo. Credo che avrà un grande avvenire. Le dicevo dei segnali. Uno per tutti. Un giorno Mikis Theodorakis mi ha parlato del suono del flauto. Poche ore dopo mi sono trovato a sfogliare Chiaro di Donna senza leggerlo, semplicemente sorvolando le pagine, e ho trovato questa frase. Non è qui. Ah, eccola. Ma preferisco leggerla perché basterebbe sbagliare una lettera per rovinarla. Esageriamo sempre, giochiamo a dirci che è finita. Ascoltiamo la musica affannosa di un flauto di pane. E poi, poco più avanti... castagni d'India salivano alle finestre. Nella stanza accanto, le note di un flauto di Pan consumavano la solitudine, affannose, estenuate.
Avete ascoltato la seconda puntata di L'insostenibile fragilità dell'essere, I giorni sfiniti di Jean Seberg. Personaggi e interpreti: il narratore Raffaele Farina, Jean Seberg, Cinzia Spanò, Romain Gary, Roberto Betti, gli amici di Marshalltown, Antonio Ballerio, Leonia Rezzonico, Donata Zanetti, Jasmine Mattei, cameriere Diego Pitruzzella, segretaria del sindaco Anna Galante, François Moreuil, Cesare Ferrario, Costa Gavras, Luca Maciacchini. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Testo e regia di Paolo Taggi. Produzione Francesca Giorzi.